When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, puntata 18. Fantascientificast, puntata numero 18, benvenuti al podcast di Fantascienza Italiano, benvenuti da Paolo Bianchi
e da Omar Serafidi.
Oggi abbiamo già in linea il primo ospite, quindi direi di passare subito al nostro primo quadrante.
Ok, il quadrante dell'evasione del prigioniero, e l'abbiamo in linea da un suo ennesimo rifugio 2.0, il nostro caro Paolo Marzola. Ciao Paolo.
Buonasera ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Mi stanno chiamando eccomi sul cellulare.
In una situazione un po' di fortuna perché sta diluviando qua, invece a Madonna di Campiglio un pochino più sopra nevica, però adesso vi sento bene. E niente, stasera vorrei parlarvi di due libri italiani che sono usciti da poco. E sono due libri, uno è praticamente il vincitore dell'ultimo premio Urania, pubblicato, per cui lo trovate in edicola questo mese, da Mondadori, è un libro scritto da Alessandro Forlani e si chiama I Senza Tempo. Mentre il secondo libro è un libro di Giovanni Agnoloni dal titolo Sentieri di notte. E, questi due libri sono legati secondo me da un certo filo comune, pur essendo completamente diversi nella trama. Il primo, I Senza Tempo, si svolge in Italia. Si svolge per lo più a Milano e per un altro po' in un'indefinita città di provincia, dal 2012, cioè dai giorni nostri, al 2036, mentre il secondo si svolge nel 2025, un po' in tutta Europa in realtà, anche se comunque un po' in Germania, a Berlino e un altro po' in Polonia. Il filo praticamente da cui sono uniti è praticamente il fatto che di rappresentare poi il futuro, il nostro futuro, quello che verrà in un modo diciamo un po' noir, nel senso, se si può dire così, nei senza tempo nel 2036 l'Italia è un'Italia completamente allo sbando, senza più addirittura il web, praticamente la internet completamente in disuso, la tecnologia allo sfascio. E...
posso dire che forse ci arriviamo prima del 2036.
Esatto. È ottimistico il mio romanzo.
Esatto. Per cui I Senza Tempo è un romanzo molto di critica della società, in effetti. E molto bravo l'autore a rendere proprio anche un'atmosfera appunto di un'Italia completamente proprio allo sbando, anche con i personaggi appunto che si muovono, che si arrabattano praticamente da lavori ad esempio la protagonista, che si chiama Nausicaa, ci guadagna da vivere come spogliarellista webcam specializzata in personaggi manga, praticamente. Perché, no, e tutto il libro è veramente infarcito di citazioni che dovrebbero senz'altro piacere ai nerd, a noi nerd, dico noi nerd perché mi ci metto anch'io, insomma, così, ai nerd, ai geek, agli appassionati proprio di fumetti, di film, di fantascienza in genere. E racconto un po' la trama di Senza Tempo. In pratica il romanzo inizia nel 2012. Ecco, il Senza Tempo è un romanzo sì di fantascienza, che però ha molte commistioni sia con il fantasy, secondo me, e anche un po' con l'horror, anche se l'autore, comunque, ho letto, leggevo giusto oggi su Facebook, visto che ce l'ho appunto anche come contatto, che non ama molto sentir dire che il suo romanzo comunque è un romanzo di horror, anche se comunque alcune situazioni magari potrebbero fare pensare a questo.
Sì.
Esatto, sì, è un romanzo come si usa adesso, che è un misto in pratica tra fantascienza, fantasy e horror.
Sì, il confine alle volte, soprattutto oggi, è sentito
labile,
in maniera labile.
Sì, in effetti.
Esatto, esatto. E vi dico praticamente, il protagonista si chiama Monostratos ed è un ultimo rappresentante di una stirpe di scienziati stregoni, praticamente una sorta di negromante, per questo che infatti qua entra un po' il gioco, il fantasy, diciamo, no? Un po' la magia, nel senso che questo essere in pratica si risveglia nel 2012 in una scuola, perché quella in realtà poi era la sua dimora, nel 400 anni prima, fa una strage praticamente di innocenti, di bambini in pratica, in questa scuola, e si salvano solo tre praticamente di bambini all'interno di questa scuola. Il libro poi seguirà praticamente la vita di questi tre bambini segnati appunto da questa esperienza, e soprattutto dal personaggio che si chiama Monostratos, che comincerà a vagare praticamente per la Terra, con naturalmente lo scopo di tutti i cattivi, cioè quello di impossessarsi della Terra in pratica. E veramente il libro è molto bello perché è pieno di invenzioni veramente molto 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 belle. E la trama è piuttosto, non essendo comunque una trama lineare, è anche difficile descriverla. Mi piaceva leggere magari un brano che, come vi dicevo prima, prende un po' l'idea di che cosa può essere diventata l'Italia, perché mi divertiva molto. Praticamente Monostratos arriva in un negozio di tecno, che sta per Comprotecnologia, praticamente, perché poi la cosa bella è che tutta l'Italia è diventata praticamente un intero franchising di grandi aziende, praticamente è un po' il genere di fantascienza in effetti che si usa adesso, no? Si pensa che tutte quante le grandi compagnie alla fine domineranno, comanderanno più appunto dei governi, no? E, per cui tutto è un franchising, tutto è sponsorizzato. E questo negozio in pratica acquista hardware che la gente non usa più, perché con la crisi, perché ci sarà sempre la crisi purtroppo, gli elettrodomestici sofisticati sono passati di moda, il web è quasi spento e il digitale oscurato, i cellulari non hanno quasi più campo, i software non si aggiornano, spariscono gli schermi a plasma, torna il catodico e l'analogico.
Apple che fine fa?
Cosa?
No, mi chiedevo che fine facesse Apple, però vabbè,
Apple ci sarà sempre, ragazzi. Certi oggetti non servono più a nulla, perché praticamente vengono riciclati, perché è proprio in effetti un futuro molto oscuro, insomma, ecco. Mm-hmm. Però veramente molto scritto, molto bene. Bisogna dire che una cosa che accomuna tutti e due gli scrittori è senz'altro la grande cultura che comunque la grande cultura che hanno tutti e due, secondo me, nel senso che Alessandro Forlani è insegna sceneggiatura presso l'Istituto di Comunicazione Visiva alle Belle Arti di Macerata, per cui è comunque uno che se ne intende, insomma, di sceneggiatura, e in ogni caso ha scritto il libro con un occhio proprio televisivo, ecco, molto da serie TV, secondo me. E mentre, ecco, parlo magari un po' di quello di Agnoloni, Sentieri di notte, che anche questo praticamente è un libro molto corale, si svolge nel 2025. Ecco, apro una piccola parentesi su Giovanni Agnoloni. Giovanni Agnoloni fa parte del movimento connettivista. Volevo dire anche un paio di parole sul movimento connettivista, perché secondo me in Italia gli appartenenti al movimento connettivista sono una buona parte della fantascienza italiana.
C'è stata una convention di recente, se non mi sbaglio. Sì.
Esatto, esatto. Per chi non lo sapesse, il movimento connettivista è un movimento letterario che praticamente unisce istanze del cyberpunk a istanze praticamente del futurismo, anche dell'avanguardia italiana, in pratica. È stato fondato da Giovanni De Matteo, vincitore del premio Urania anche lui nel 2007, da Sandro Battisti, che è conosciuto con lo pseudonimo di Dune, e da Marco Milani. E sono molto attivi, nel senso che hanno un bollettino che si chiama Next, un buon sito internet dove fanno divulgazione, così. E ha vinto anche un altro aderente al movimento, Francesco Verso, ha vinto nel 2009 anche lui il premio Ragna con Idol, e per cui insomma sono veramente molto bravi.
Magari in un futuro potremmo dedicare una delle tue prossime rubriche proprio a un'introduzione un
molto
pochino
volentieri
più ampia
del
connettivismo,
esatto, del panorama,
sì,
esatto,
sì, sì.
Molto volentieri. E per cui praticamente Giovanni Agnoloni, che io conosco in quanto appassionato di Tolkien, come saggista tolkieniano, molto bravo oltretutto, traduttore anche, e Giovanni Agnoloni ha scritto questo libro che sono diciamo in fase di lettura ancora, però è veramente molto molto bello. Vi faccio praticamente, vi do un po' un'idea di che cosa può essere, anche perché anche questo ha una trama veramente molto su vari livelli, molto corale, con molti personaggi, per cui in realtà è anche sempre molto difficile dare un'idea di un libro di questo genere, perché comunque è un libro complesso, insomma. Si svolge nel 2025 e sull'Europa si affaccia l'ombra di una nuova dittatura, sempre con cervello berlino, guidata però questa volta dalla Macross, che è una multinazionale che ha fuso tutte le reti europee per gettare il continente nel buio in un lungo blocco energetico. E infatti qua mi riaggancio con il libro di prima. Anche questo libro praticamente pone le basi per un futuro, in questo caso a livello europeo, tutt'altro che piacevole.
Sarà un segno dei tempi, insomma, perché
esatto.
La gente non è contenta, quindi anche nella fantascienza, sì, si riversa un po' di pessimismo, forse.
Beh, certo, in effetti la fantascienza ha sempre rispecchiato un po', praticamente, ha sempre fatto un po' da critica, no? Rispetto all'andamento della politica, dell'economia, e secondo me questi due libri sono un buon, danno il polso della situazione, insomma. E in pratica, in questa cornice in cui anche internet collassa, esattamente come nel precedente libro, sulle sponde praticamente del lago di Lucerna si sveglia un androide, Luther, l'ultima creatura di un geniale scienziato morto misteriosamente. E presto praticamente questo androide verrà coinvolto in un viaggio insieme a un programmatore cieco, in giro per l'Europa, dove troveranno vari personaggi. È veramente un libro molto molto bello, nel senso che comunque Giovanni Agnoloni è uno scrittore che ha una poetica molto molto buona. Appassionato anche lui di fantasy, per cui ha scritto un libro di fantascienza, ma anche lui naturalmente con varie commissioni. diciamo che la tecnologia è un pretesto a sfondo di una vicenda molto corale in pratica. E, veramente è un libro che consiglio anche questo, insomma.
Edito da, forse non l'hai detto.
Allora, dunque.
Così poi lo mettiamo comunque nei riferimenti.
Sì, lo mettiamo nei riferimenti perché in questo momento non ho l'editore.
Gala di edizioni, può essere? Ho trovato
Sì,
Sentieri. Ok,
esatto.
perfetto, ho trovato.
Perfetto. Esatto, è il libro oltretutto che apre una collana proprio. Una collana che dovrebbe essere anche selezionata da Davide Sapienza, che è un altro scrittore, però di genere avventura più che
Okay.
altro, insomma.
Acquistabile
E,
comodamente comunque attraverso i principali
sì, acquistabile
siti di.
online e si trova comunque anche in alcune librerie, insomma.
Sì.
E sono due libri che secondo me rendono comunque, cioè, fanno vedere che la fantascienza italiana è tutt'altro che morta, ecco, nel senso, la fantascienza italiana non è morta, è molto viva e si manifesta attraverso queste opere che sono veramente molto complesse e frutto comunque di duro lavoro e di impegno,
Di
ecco. Non si
ricerca.
tratta di opere molto banali, opere piuttosto impegnative, insomma, ecco, veramente molto belle.
Allora, grazie per aver tenuto alta la bandiera della fantascienza italiana. Aspettiamo anche il tuo intervento sul connettivismo. Allora, presto,
Molto
in
volentieri
modo
e
da fare
fate complimenti.
anche un po' di così lezioni su cosa si muove nell'ambito della fantascienza, appunto, nel nostro paese.
Esatto. E faccio i complimenti anche a voi perché la puntata scorsa mi è piaciuta veramente molto con Luigi Rosa, che è
Questa
stato veramente un grande intervento. Complimenti,
carrellata
veramente.
dei linguaggi di programmazione attraverso Trek l'hanno apprezzata in
Esatto,
parecchi.
diciamo che l'anima geek veramente che è in me ha goduto in quel momento, qui, veramente.
L'avremo presto ancora ospite. Comunque, grazie a te, Paolo, e grazie anche per i
Va bene,
complimenti. A presto.
grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao.
Ciao. My God, it's full of stars.
Per l'angolo della fantascienza Gold Edition, come sempre, abbiamo qui il nostro buon Cylon Professor.
Eccomi sulla Resurrection, come sempre. Ogni tanto qualcuno mi suggeriva di suicidarmi in modo da potermi reincarnare sulla rete. Un suggerimento un po' forte, devo dire, ma diciamo, l'ho preso per, come dire, familiare, per bonario. Si voleva, penso, dire
Pronto a
semplicemente
minacciare la
tornare a
razza
casa.
umana ancora una volta?
Eccomi qui, pronto a insidiare, a sedurre la razza umana con le meraviglie della fantascienza.
E oggi parliamo di un gran bel romanzo, voglio dire, un gran bel ciclo, anzi.
Un mega ciclo galattico. A volte, sai, mi viene una invidia pazzesca per quelli che non l'hanno ancora lette le cose che presentiamo, che presentano, perché penso che meraviglia uno che ancora non conosce queste cose, questo ciclo, questo romanzo e lo scopre e c'ha davanti a sé ore e ore di lettura meravigliosa. Però che dobbiamo fare? È un po' l'età che chiaramente mi ha dato questa possibilità in anticipo e quindi fa grande piacere condividerla.
Ogni riferimento al sottoscritto è puramente casuale, che ha letto il libro solo qualche mese fa. Oggi parliamo di un libro del 1985, Premio Hugo nell'anno successivo e Premio Nebula. E parliamo del gioco di Ender di Orson Scott Card.
Fantastico. Orson Scott Card, devi sapere, mi sta estremamente simpatico perché anche lui è padre di 5 figli. Quindi c'è questa, diciamo, come potremmo chiamare, affinità elettiva, no? Quindi io quando l'ho scoperta, mi sono, come dire, immediatamente immedesimato e ho detto: ma come ha fatto a scrivere tutti questi romanzi? Pensa che il ciclo di Ender, tra, diciamo, filone principale e un filone parallelo che è nato e che poi si è sviluppato, diciamo, effettivamente quasi in maniera speculare col filone principale, ormai conta, credo, 12 romanzi. Una caterva di racconti brevi inseriti nello stesso universo, E una cosa molto bella, Orson Scott Card è uno dei pochi scrittori di fantascienza che io conosca che ha anche sceneggiato i suoi libri direttamente per una versione comics, come forse saprai e ti ricordi, sono anche molto appassionato di fumetti e di solito sono delle catastrofi,
Quindi il
passaggi
padre
di...
direttamente che ha seguito
E
questo
invece ha
figlio
fatto
in
dei
fumetto.
fumetti bellissimi, bellissimi. Sono ormai. Adesso ne parliamo. Allora, parliamo prima del romanzo, di questo capolavoro del 1985 e del suo immediato seguito, il secondo volume che è Il riscatto di Ender nella versione. Quindi il gioco di Ender, il romanzo del 1985, il 1986 segue appunto Il riscatto di Ender. La caratteristica unica di Orson Scott Card, che credo detenga ancora in maniera assoluta questo record alla data odierna, è quella di aver vinto con questi due romanzi in 2 anni consecutivi sia i premi Hugo che i premi Nebula, quindi fondamentalmente ha fatto questa quadrupletta, come si potrebbe dire, dei più grandi premi, diciamo, per la fantascienza
Ha
che
fatto il
esista.
pieno, diciamo.
Ha fatto veramente il pienone. Il romanzo principale, ne abbiamo accennato quando facemmo il team up su Starship Trooper, ha un'ambientazione militare, che poi invece nel seguito del ciclo assume un respiro più ampio, più vasto. Questa ambientazione militare è quella di una guerra, interplanetaria tra l'umanità e una razza aliena di natura insettoide, in cui fondamentalmente si scopre lungo. Una delle caratteristiche, scusami, apro e chiudo la parentesi di Orson Scott Card, è che si può raccontare tranquillamente la trama, che è anche molto intricata, dei suoi romanzi, e non perdere assolutamente niente, perché diciamo, veramente lo sviluppo, il modo in cui viene raccontata e descritta poi dall'autore nei romanzi, la storia, veramente ha tutto il gusto, no? Quindi, anzi, a volte ho pensato che forse raccontare la trama aiuta un po', perché è abbastanza anche complessa poi da sviluppare. In ogni caso, siamo in questa ambientazione in cui l'umanità sta perdendo una guerra interplanetaria con una razza aliena che l'ha attaccata, senza apparenti motivazioni. Viene descritto una specie di problema di incomunicabilità, insomma, l'umanità non è riuscita a entrare in nessun modo in contatto, a comprendere per quale motivo è stata attaccata. Quindi siamo di fronte, insomma, a uno scenario di violenza pura e di una lotta per la sopravvivenza. Nell'ambito di questa lotta per la sopravvivenza, il nostro protagonista, Ender, è un bambino, letteralmente. Credo che all'inizio della storia abbia qualcosa tipo, non ricordo
6
adesso, se
anni,
sei
se non mi
anni,
sbaglio,
ecco,
sì.
stavo dicendo se 6 o 10, insomma, comunque veramente proprio nella fanciullezza, proprio agli inizi della fanciullezza. Si intravede un aspetto, diciamo, che poi verrà sviluppato nell'ambito del ciclo, cioè si intravede che l'umanità è alla ricerca al proprio interno di un genio, di qualcuno che possa dare quel colpo di genio che possa portare l'umanità stessa alla salvezza. Quindi il romanzo inizia con questa ambientazione anche un po' forte, un po' cupa, di questo bambino che viene selezionato, diciamo così, per entrare in una scuola di guerra. In questa scuola di guerra si ritroverà in compagnia di ragazzi della sua età e anche di ragazzi un po' più grandi, ma insomma comunque tutti in una fascia molto giovanile, e
Dispiacevoli
naturalmente
anche situazioni, se vogliamo.
tutte le situazioni classiche della scuola di guerra, quindi un ambiente estremamente competitivo, con degli insegnanti severissimi, il cui unico obiettivo sembra quello di torturare i propri allievi allo scopo di fargli dare sempre in assoluto il meglio di sé, e sempre fisso questo senso quasi claustrofobico di una lotta per la sopravvivenza, no? Fin dal primo istante è in gioco la sopravvivenza dell'umanità. Tutto può essere sacrificato, le persone possono essere spezzate, possono essere letteralmente utilizzate, purché in qualche modo si riesca appunto, a trovare questa soluzione, questa via di uscita da questa che sembra invece una situazione assolutamente ormai compromessa e catastrofica. Il romanzo principale si sviluppa quindi attraverso la storia di questa scuola di guerra che viene frequentata da Ender. Ci sono varie fasi durante le quali appunto si vede che Ender effettivamente si dimostra il genio per il quale era stato selezionato all'inizio, diventa il capo indiscusso delle manovre militari che vengono messe in atto durante la scuola di guerra. Naturalmente, ecco, il romanzo si presenta, diciamo, c'è uno sviluppo nel quale questa scuola di guerra sembra una scuola di addestramento, diciamo, finché progressivamente si scopre che in realtà i ragazzi stanno combattendo una vera battaglia. Cominciano a essere buttati qui e lì degli indizi del fatto che le diverse azioni che vengono condotte, che vengono presentate come una forma di simulazione, no? Di addestramento in simulazione, poi in realtà non sono una simulazione, ma sono la vera e propria battaglia che l'umanità sta conducendo da remoto contro questa razza insettoide. Questa è la trama superficiale, diciamo, quella che si può leggere appunto come il racconto, diciamo, alla superficie delle cose in maniera avventurosa e che conduce naturalmente poi verso la battaglia finale. Orson Scott Card all'interno di questa trama superficiale descrive in maniera estremamente forte tutte le introspezioni e diciamo, i rapporti tra i ragazzi e tra i ragazzi e i loro maestri, i loro mentori, che dopo poco vengono spiazzati e superati sostanzialmente dalla genialità di questa scuola di bambini, e vengono anche proprio descritte, come dicevamo, queste crudeltà psicologiche e fisiche che però sono comunque orientate, diciamo, a far crescere, a far venire fuori la persona. È un romanzo da questo punto di vista molto bello, secondo me molto anche problematico, no? Che mette in continua discussione quello che è l'eterno dilemma se il fine giustifica o meno i mezzi. Tu l'hai letto da poco, no? Che
Sì, l'ho
impressione ti ha
letto
lasciato?
quest'estate, devo dire, molto introspettivo, anche cupo se vogliamo. Nonostante il protagonista sia un bambino, non è senz'altro un romanzo esattamente per bambini, anche
Oh,
perché il
assolutamente,
personaggio di Ender viene, diciamo, dipinto come fragile, ma è tutt'altro che fragile, molto calcolatore e metodico nelle sue cose, nonostante soffra addirittura per questa sua quasi freddezza in certi frangenti. Ecco, prima ho fatto un paragone fuori onda, un po' azzardato forse, però sarà l'ambientazione scolastica. Io l'ho trovato, adesso dirò una bestemmia per la quale nei
no, ma non
commenti mi
sei.
uccideranno.
Sì, non sei assolutamente il primo.
È la versione un po' adulta e fantascientifica dei romanzi di Harry Potter, cioè Ender è visto come il salvatore, il prescelto che viene forgiato quasi nella fiamma per
Esattamente.
svolgere un compito. Ecco, non aspettatevi il classico romanzo in cui ci sono le fatine e una serie di cose, insomma, Ender è tutt'altro che,
L'ambientazione,
come dire,
come dicevi tu, può ricordare il discorso di Harry Potter, perché
solo
ovviamente
vagamente,
è cambiato lo
tendo a.
scenario, no? Però diciamo, la situazione è quella: una scuola che accompagna la persona nel suo momento formativo più delicato, quando appunto da bambino poi va verso l'essere adulto, anche se nel discorso, mentre in Harry Potter, diciamo, abbiamo effettivamente uno sviluppo anche in una fascia d'età, se non
Sì,
ricordo
sì,
male,
sì,
no? Dai
sì.
7 ai 14 o ai 15,
Diciamo che i primi
possibile.
libri sono più godibili da una fascia di lettori.
Invece il gioco di Ender, pur essendo l'età molto, molto, molto fanciullesca, appunto, quella dei protagonisti, è da subito inquadrato in questo scenario di guerra per la sopravvivenza, quindi è molto più stressato il discorso.
Si
Però
inserisce a pieno
effettivamente, insomma,
titolo nell'ambito della space opera di primo livello, quindi adulta a tutti gli
certamente.
effetti.
Il colpo di genio finale dà il via allo sviluppo del ciclo, e devo dire che, almeno dal mio personale punto di vista, il ciclo di Ender Mi è piaciuto tutto. Oggi ha raggiunto, credo, 6 volumi nella sua linea di azione principale e altri 6 in quella parallela, e devo dire che ognuno di questi volumi veramente mi è piaciuto.
L'ultimo di quest'anno, tra l'altro, cioè,
L'ultimo è
è
di
inedito in
quest'anno. Anche
Italia.
siamo in pieno, diciamo, credo, ritorno, appunto, parlavamo un libro del 1985, insomma, sono passati tanti anni, però è in corso di realizzazione un film che dovrebbe uscire nel novembre 2013, tratto proprio dal gioco di Ender, quindi dal romanzo di cui stiamo parlando. Quindi diciamo che Card si rigioca tutte le sue carte. Qui mi passate questa battutaccia, perché
Perché sarà sempre lui a seguire la
è
realizzazione del
lui,
film?
sì, lui è, credo, addirittura coproduttore e certamente corresponsabile della sceneggiatura.
Credo davvero che sia la cosa migliore quando
Stavolta,
veramente.
insomma, sei andata, voglio dire, se mantiene la capacità di adattamento che ha dimostrato nel trasportare la storia nel mondo dei fumetti, in fondo poi il fumetto è una sceneggiatura, se vuoi, no? Perché appunto devi descrivere le scene in maniera, cioè, come dire, cristallizzando delle immagini, no? Perché poi in fondo il passaggio fondamentale da un libro a un fumetto piuttosto che a un film sta proprio questo, cioè che mentre quando leggi il libro è l'immaginazione del lettore che crea le ambientazioni, quando fai il film oppure un fumetto tu stai mettendo ormai non punto fermo, stai scegliendo il viso che hanno i personaggi, i colori che hanno, no, le astronavi, tutte queste cose qui. Quindi io spero vivamente che Card mantenga questa mano magica, perché se la manterrà, il film potrà essere una delle rivelazioni dell'anno prossimo.
2013 hai
Comunque,
detto.
2013, novembre 2013, è in pieno in questo momento
Tra
in
l'altro leggo da Wikipedia, non lo sapevo assolutamente. Card ha collaborato alla realizzazione di The Secret of Monkey Island del
Te lo volevo
1990.
dire, volevo farti la sorpresa finale.
Pazzesco!
È quello che ha scritto i dialoghi del duello, no? Ti ricordi il
Sì,
duello di
sì, sì, sì.
spada, basato sugli insulti? Io
Sì,
mi
sì, sì, sì.
sono sempre chiesto chi fosse il genio che aveva scritto quegli insulti, ed è lui, è Orson Scott Card, è un personaggio
Fantastico.
poliedrico. Volevo introdurre lo sviluppo del ciclo, che è veramente molto interessante perché apre tutta una serie di grandi e bellissime tematiche della fantascienza, perché nel momento in cui Ender, diciamo, trova la chiave per la vittoria dell'umanità, in quello stesso momento riesce a superare la barriera di incomunicabilità e a entrare in contatto con la razza aliena, in maniera da potersi effettivamente parlare. Quindi diciamo che nell'attimo in cui ne dichiara in qualche modo la fine, nello stesso tempo capisce che appunto la guerra è scoppiata fondamentalmente per una incomprensione di fondo, dovuta al fatto che la razza insettoide ha le caratteristiche che noi conosciamo delle razze d'alveare, cioè che in realtà l'intelligenza risiede fondamentalmente nella regina, e che gli operai, diciamola così, in maniera molto semplicistica, vengono viste come delle mere estensioni. Per cui per la regina di quelle che vengono chiamate le formiche, no? La razza appunto
Gli
insettoide
scorpioni.
aliena, gli scorpioni, scusa, dico le formiche perché nella versione anglosassone
Ah, ok.
e nei fumetti, diciamo, la scelta è formiche, Formic Wars. In realtà è proprio il titolo poi di un prequel che viene raccontato in uno dei romanzi scritti successivamente. Ma dicevo, riesce a superare questa incomunicabilità e quindi dà il via a uno sviluppo della storia veramente interessante. Per cui, nello stesso momento in cui l'umanità distrugge il pianeta natale, che ospita appunto gli scorpioni o le formiche, come li vogliamo chiamare, Ender riesce a entrare in contatto con la regina, e la regina gli affida la salvezza della razza insettoide, consegnandogli un uovo di una nuova regina. Per cui Ender, diciamo, assume su di sé questa contemporaneamente la responsabilità del genocidio, no, della distruzione completa della razza insettoide, e nello stesso tempo però ha tra le sue mani un
La
uovo col quale
rinascita.
potrebbe dar vita alla rinascita. Da qui parte una serie interessantissima di appunto sviluppi. Sarebbe molto lungo e molto complicato raccontarli, che vengono proposti nei romanzi successivi. dico solo le tematiche fondamentali. L'incontro con altre razze intelligenti che hanno meccanismi di riproduzione e di stadi della loro vita totalmente alieni per l'umanità. L'incontro con una possibile razza senziente di tipo virus, quindi una malattia planetaria che in realtà potrebbe essere, questo non viene mai svelato fino in fondo, rimane una delle tematiche, diciamo così, misteriose dello sviluppo successivo, ma si avanza questa ipotesi che quella che viene considerata dall'umanità una malattia in realtà sia un'ulteriore forma di intelligenza. L'incontro con una intelligenza che nasce nella rete, una delle tecnologie chiave che vengono introdotte nella serie di romanzi è quella delle comunicazioni ultraluce, cosiddette Ansible. Questo è interessante da un punto di vista, diciamo, scientifico slash fantascientifico. L'ambientazione di Card comincia con l'umanità che in realtà non viaggia a velocità relativistiche, ma non viene superata la barriera della velocità della luce, almeno nel trasferimento, no,
Cosa
dell'astronave.
che ricorre in tanti romanzi di space opera, comunque, se vogliamo.
Molto, è un tema molto bello che viene accompagnato però dall'esistenza di un sistema di comunicazioni istantaneo, il cosiddetto Ansible. All'interno di questa rete interplanetaria si sviluppa un'intelligenza artificiale che poi prende coscienza di sé. E diventa quindi uno dei compagni di viaggio di Ender, che peraltro sale su una di queste navi a velocità relativistiche, e quindi diciamo, lo sviluppo poi della storia si estende anche su un arco temporale molto molto ampio. I romanzi fondamentali sono quattro, abbiamo nominato Il gioco di Ender, Il riscatto di Ender. Il terzo si titola Xenocidio ed è quello, diciamo, che introduce quel tema della razza aliena con dei meccanismi di riproduzione, nello stesso tempo della malattia planetaria che potrebbe essere un'intelligenza. E infine c'è cioè, I figli della mente, che conclude questo ideale percorso di Ender con la scoperta, diciamo così, del viaggio oltraluce e quindi lo spalancarsi della possibilità di spostarsi nell'universo e di, diciamo, andare verso destinazioni prima inaccessibili all'umanità. Attorno a questo nucleo fondamentale, quindi chi volesse limitarsi a seguire il ciclo di Ender fondamentale, legge questi quattro libri, trova una storia lunga, bella, complessa e compiuta. Attorno a questo ciclo fondamentale, Card si è divertito a riprendere e a ripresentare, a esplorare, diciamo appunto, con questa sua chiave di introspezione e di approfondimento, i punti di vista di una serie di personaggi che accompagnano Ender fin dal primo volume. In particolare ci sono il fratello e la sorella di Ender, Peter e Valentine,
Due geni,
e
se vogliamo, anche
anche
loro.
loro due geni. E poi c'è un ragazzo chiamato Bin, fagiolino, che diciamo, è un altro genio in miniatura, che fin dall'inizio fa, diciamo, in maniera anche un po' combattuta, diventa la spalla di Ender, no? Diventa il suo secondo in grado, pur essendo brillante quanto lui, o forse più di lui, e che poi si merita appunto la nascita di un vero e proprio ciclo parallelo. Card ha scritto sostanzialmente la stessa storia vissuta dal punto di vista di Bin invece che di Ender, l'ha intitolata Ender Shadow, l'ombra di Ender.
Quindi praticamente,
Sì,
ho capito, è proprio
dimmi.
parte dal primo libro, ma dal punto di vista del piccoletto.
Esattamente. E
Fantastico.
lì viene introdotta un'altra tematica di quelle archetipiche, come si direbbe, della fantascienza, e cioè quella dell'ingegneria genetica. Perché qualcosa che era stata suggerita, cioè che questo fatto che questa genialità di questi ragazzini non fosse proprio il frutto naturale dell'evoluzione dell'umanità, ma quanto piuttosto il frutto di una serie di sperimentazioni genetiche, lecite o illecite che siano, diventa una tematica principale. Bin scopre di essere effettivamente lui il frutto di esperimenti genetici proibiti, e da questa cosa nasce tutta una serie di, diciamo, di storie, di racconti paralleli, che dapprima vanno alla riscoperta, diciamo, dei genitori naturali di Bin, insomma, tutta una serie di di queste tematiche che possono sembrare collaterali, ma che Card effettivamente poi sviluppa con grande maestria, rendendo godibilissimo a chi si fa. Ecco, diventa un vero e proprio universo completo con mille sfaccettature. Chi si lascia affascinare e guidare all'interno di questo mondo, ci sono veramente tante, tante, tante ore di lettura piacevolissima, interessante, che come al solito con questi grandi autori, ormai lo diciamo spesso, ma i grandi maestri della fantascienza hanno questa caratteristica, riescono a divertire, ad appassionare, a raccontare cose avventurose e nello stesso tempo però a fare riflessioni profonde sulla natura dell'umanità, che poi forse in fondo, insomma, è l'aspetto che ci interessa di più.
E Card, penso
Altra
che
cosa
rientra a pieno
simpaticissima
titolo.
di Card, è riuscito, lui ha già un'attività veramente, insomma, a tutto campo nel mondo dell'intrattenimento. Ha sceneggiato, per esempio, Abyss, il film, ti ricordi, di
Di Cameron.
fantascienza di Cameron.
Sì,
Lui
sì,
ne ha
sì.
tratto la Realization. E insomma, è un personaggetto attivo, come dicevo, padre di cinque figli, quindi immagino che abbia anche le sue belle cose da fare, molto impegnato da un punto di vista religioso. Lui è mormone, insegna in università, credo che insegni letteratura creativa, una cosa del genere, in un'università privata, finanziata appunto da questa, credo che sia nella
Chiesa.
chiesa avventista del settimo giorno, sì. No, la chiesa dei santi dell'ultimo giorno, una di queste appunto di radice mormone. E insomma, io mi aspetto grandi cose dal film, onestamente, e raccomando a tutti la lettura di questo ciclo, sicuramente almeno del gioco di Ender e del riscatto di Ender, che sono appunto, poi non c'è dubbio, quando un romanzo riceve no, Hugo e Nebula, per un appassionato di fantascienza ci sono pochi dubbi che sia un bel romanzo, e devo dire che non ne ho trovato
Sono
neanche
un
uno.
bel biglietto da visita,
Eh
insomma.
sì, ma il film potrebbe essere veramente quello che aspettiamo un po' da parecchio tempo a questa parte, cioè un gran bel film di
Il rilancio della
fantascienza.
fantascienza sul grande schermo? Vogliamo
Beh, insomma,
azzardarlo?
2013 comunque, dai, c'è anche il secondo Star Trek, che pure vediamo chissà che cosa dirà, insomma.
Ok,
Vabbè,
su
lo so che sei
quello
un po' più critico.
lo scopriremo solo vivendo.
Solo
Io
vivendo, solo vivendo.
sono, ahimè, su questo punto un po' un
Un po'
conservatore, però
freddino.
vabbè.
Bene, insomma, dai, non bisogna essere aperti
No, bisogna
alle
essere
infinite
aperti, sono
probabilità.
d'accordo. Sicuramente mi aspetto meglio dal gioco di Ender, vediamola così, ma questa è la mia opinione personale. Quindi,
Raccomando la lettura dei fumetti anche, sono purtroppo, non mi pare ci siano edizioni italiane,
editi da
sono
Marvel.
editi Marvel, quindi si trovano facilmente, si possono acquistare in formato ebook, si trovano abbastanza facilmente, e io devo dire che la lettura del fumetto non mi ha affatto deluso, cioè mi ha molto appassionato, mi è piaciuta tanto, pur conoscendo già la storia, l'adattamento che lui ne ha fatto, peraltro. Nella versione a fumetti lui ha inserito un prequel, cioè ha inserito, diciamo, il racconto di come è cominciata la guerra tra gli esseri umani e le formiche, e poi evidentemente la cosa gli è piaciuta perché, come dicevamo, lui ha pubblicato un libro nel 2012 che è l'inizio di una nuova trilogia che di fatto è la versione estesa in volume di quella che è una storia che ha già raccontato nei fumetti, cioè è già stata pubblicata col titolo Formic Wars, come una di queste serie a fumetti. Finora ha pubblicato una serie diciamo, proprio del gioco di Ender, vista sia dal punto di vista di Ender che Ender Shadow, quindi dal punto di vista di Bin, e poi ha pubblicato, diciamo, l'equivalente del secondo volume, Il riscatto di Ender, che in realtà il titolo originale è Speakers for the Dead, che sarebbe l'oratore dei defunti, no? Diciamo, colui che va a fare l'orazione per coloro che sono morti. Che
Che è già un riferimento al primo libro, mi
è un
sembra.
riferimento al fatto che appunto Ender si è assunto il compito di, essendo il responsabile del genocidio, diciamo così, delle formiche, si è assunto il compito comunque di far sopravvivere nella memoria dell'umanità questa razza attraverso appunto una serie di discorsi.
Comunque ho visto sul sito della Marvel si trovano proprio tutti i comic book
Sì,
di
sono
Scott.
recenti, sono 2010-2011,
2011, sì.
sono recentissimi e te lo ripeto, almeno io li ho trovati molto godibili, cosa che insomma non era scontata poi a priori, vista anche la complessità della trama che abbiamo appena accennato, ma insomma penso che spero che si sia capito.
Va bene, lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori. Ti ringrazio, Max,
Meravigliosa
per
stremma
questa.
natalizia, potete appunto deliziarvi da Natale a Santo Stefano e oltre fino alla Befana con tutti questi bellissimi romanzi e che dire, alla prossima. Grazie
Alla prossima e grazie. Ciao.
a voi, ciao a tutti.
Nuova apparizione della rubrica La sindrome di Raben e chi miglior personaggio del suo conduttore? Abbiamo qui con noi il grandissimo, sotto tutti i punti di vista, Alberto Macaluso. Ciao Alberto.
Ciao a tutti voi e ciao agli spettatori. Beh, sì, effettivamente, come dire, tendo a essere sempre più grande e purtroppo in bieca maniera spaziale. Sembra che alcuni studiosi abbiano deciso di, appunto, di operare una ricerca sulla mia massa gravitazionale, perché sembra che inizi ad attirare piccoli satelliti intorno a me.
No,
ma soprattutto Alberto, e direi che mi faccio promotore di una grande domanda che circola su tutto il web, ma quest'anno la caccia al Macaluso com'è andata?
Ah, inizi subito con le domande buone. Ma la caccia al Macaluso, devo dire, è andata bene, anche se c'è stato un piccolo inconveniente di natura tecnica, perché un idiota ha deciso a un'ora dal termine della mostra di lanciare un fumogeno all'interno del padiglione. Quindi la polizia era passata.
Meno male che non era un lacrimogeno.
Non solo la mamma degli stupidi è sempre incinta, ma evidentemente è anche particolarmente feconda, no? E a causa di questo la polizia ci ha chiesto di limitare, tra virgolette, la caccia al Macaluso, e quindi è stata un pochino limitata, ma ovviamente c'è stata come tutti gli anni, perché non si può venir meno a un rito apotropaico di questo tipo, insomma.
Ed ovviamente per chi, i pochissimi che non conoscono questo rito, ovviamente come dire, sarà nostra cura dietro richiesta di darvi fonti documentali e spiegazioni
Di ciò
dettagliate.
che succede a Lucca da 20 anni a sta parte.
Anche no, ecco, nel senso, anche perché nasce in realtà come una sorta di evento per una loggia massonica nascosta, che sono gli organizzatori di Lucca. Poi questa cosa è uscita fuori dal seminato, devo dire, però vabbè, questa è un'altra storia e verrà raccontata in un altro momento. Piuttosto, perché sono qui? Sono qui per parlarvi delle nuove principesse Disney. No, sto
Ok, chiudi
scherzando.
la conversazione immediata. No,
Beh, oddio,
prego.
in realtà sto scherzando fino a un certo
Eh
punto, nel
sì,
senso
finalmente
che
andiamo a affrontare un argomento che abbiamo nicchiato per un paio di puntate, però.
lo so che tutti noi non vogliamo ammettere che a breve scopriremo che Topolino sarà il padre di Darth Vader, perché la Disney, acquistando il franchising, anzi acquistando, direi, Guerre Stellari in toto, compreso, da quello che ho capito, George Lucas, penso un tanto a letto, visto quello che gli hanno dato, direi che, insomma, rende alcune del, come dire, dei character di Guerre Stellari a tutti gli effetti. Non voglio dire il suo nome perché mi piange il cuore dirlo, ma lei diventa una principessa Disney a tutti gli effetti. Mi auguro che spari a tutte le altre. Al di là di questo, una delle cose che però ha fatto piacere ai fan, e devo dire in buona parte anche a me, è stato il fatto che Disney uguale soldi, uguale voglia di farne altri, quindi chiaramente voglia anche di portare avanti questo franchising, che è decisamente fermo da troppo
E
tempo.
possibilmente magari voglia di non bucare l'obiettivo.
Sì,
E diciamo anche voglia di non fare delle minchiate di proporzione epocale, scusate il francesismo.
No, no, ci sta.
Ne hanno detto di tutti i colori su questa cosa, però io vorrei ricordarvi una cosa, e qui dovrò nominare l'innominabile, ovvero Jar Jar Binks.
No.
Ed è stato creato da George Lucas, quindi pensate veramente che la Disney possa fare peggio? Io onestamente, per quanto sia vero che al peggio non c'è limite, ne dubito seriamente. Poi devo dire che ricordo a tutti voi che la Disney è uscita con, secondo me, un film capolavoro come John Carter di Marte, che devo dire poco conosciuto, nel senso che è passato quasi in sordina, ma ha fatto veramente un capolavoro e con mia somma gioia e sorpresa, devo dire per niente disneyano come film, insomma non ne hanno fatta mancare una.
Adulto, esattamente.
Come anche, devo dire, altro film uscito sotto il controllo Disney del Marvel, del nuovo film Marvel, ovvero I Vendicatori. Secondo me altro gran bel film, e devo dire anche quello, purtroppo per fortuna a questo punto non so cosa dire, sotto mamma Disney. Quindi la domanda che però tutti i fan si pongono appena è uscita la notizia, la notizia correlata è stata: uscirà una nuova trilogia? E si è diffuso letteralmente il panico in rete per cercare di capire quale sarà la storia che verrà presa. Ora, per quelli meno di voi esperti su Guerre Stellari, c'è da dire che in realtà Guerre Stellari, nonostante il buon George diciamo non abbia dato grande aiuto, Guerre Stellari si è generata da sola, nel senso è andata avanti creando quello che viene chiamato in gergo lo Star Wars Expanded Universe. Che cos'è sostanzialmente? È un insieme di storie, fumetti, telefilm e quant'altro che è stato generato a partire chiaramente dall'idea di Lucas. Vorrei prima di tutto definire alcune cose, ovvero ci sono, secondo la Lucasfilm, una serie di canoni con i quali diciamo dividere le varie storie facenti parte di questo franchise. In pratica c'è il canone più alto, che viene chiamato G-Canon, dalla G ovviamente di George Lucas, che è la cosa in assoluto più elevata, in pratica tutto quello che ha scritto George, e in buona sostanza troviamo i video, o comunque che a cui ha dato la sua sottoscrizione. Mm-hmm. E quindi troviamo i videogame, le guide ufficiali, i cartoni animati, quali ad esempio Clone Wars.
Quali videogame però? Perché anche lì poi entriamo
in quelli che contengono il marchio Guerre Stellari, da quello che ho potuto notare. Perché praticamente George Lucas controlla direttamente alcune cose, e sembra che i videogame siano tra le cose in assoluto più controllate da lui, forse perché è un appassionato, questo non ve lo so dire. L'altro canone subito sotto, diciamo per importanza, è il canone C, ovvero il continuity. A questo canone, che è poi forse quello più ampio, appartengono invece tutte quelle cose licensed, ovvero in italiano si direbbe licenziate, non so il termine esatto.
In franchising, potremmo esatto, dire, per dire quelle, un termine.
Tutta quella serie di cose, come ad esempio i libri, i fumetti, e tutto quel materiale che non rientra nella categoria del canone G, in buona sostanza. Notare che, come dicevo prima, in questo canone rientrano in assoluto il più grande numero di cose pubblicate, tra cui, poi lo vedremo dopo quando vi farò un excursus anche della parte temporale, i fumetti, diciamo, pre-Guerre Stellari, cioè pre-film, che devo dire sono veramente consigliati e veramente molto interessanti. Mm-hmm. Il canone S, che è il canone secondario, sono libri o storie che sono ormai sorpassate o sono state, tra virgolette, riscritte dalla versione ufficiale. Uno di questi esempi, devo dire abbastanza poco conosciuto, è La Gemma di Kybor, che era un libro uscito, pensate, subito dopo l'uscita della The New Hope, cioè La Nuova Speranza, e che doveva essere un eventuale seguito al posto del 2, quello che poi c'è stato, insomma.
Quindi,
Sì, questa cosa si può trovare in internet ed è uscito anche in italiano per Mondadori, se non ricordo male. Infine troviamo il canone N, ovvero il non canone o il non continuity. In pratica sono tutta una serie di cicli if, cioè di
Sì.
se fosse stato, se, che non sono
Utopici.
assolutamente ufficiali e sono una sorta di universo alternativo di Guerre Stellari. A questo appartengono alcuni fumetti e alcuni libri. La cosa però, secondo me, interessante dell'universo di Guerre Stellari, perché diciamo che un po' è stato creato dai fan di alto livello, in qualche modo, cioè parlo di quei fan, leggi, scrittori o sceneggiatori che hanno deciso di portare avanti l'idea dell'universo e hanno nel corso degli anni creato una vera e propria timeline, cioè una linea temporale. La cosa divertente, e questo lo dico per curiosità, è che un po' come noi abbiamo avanti Cristo e dopo Cristo per identificare un periodo, anche nella timeline di Guerre Stellari troviamo BBY, che sta per Before Battle of Yavin, ovvero prima della battaglia di Yavin, ovvero del primo film, cioè della fine della Nuova Speranza.
Della prima
Quando parlo di...
Death Star,
Sì,
diciamo.
esatto, cioè di quello che attualmente è il quarto film, tecnicamente parlando, e poi AB. Y, ovvero After Battle of Yavin. La cosa interessante, come dicevo prima, che buona parte di quelli che si trovano nel canone continuity, ovvero quello quasi ufficiale, tra virgolette, quello su cui probabilmente verrà fatto, cioè, potrebbero essere prese alcune delle storie per la nuova trilogia, diciamo, troviamo veramente moltissime cose riguardante un periodo che inizialmente era poco conosciuto, ovvero il periodo della Vecchia Repubblica. Il periodo della Vecchia Repubblica è 25.000, va dai 25.000 anni ai 1.000 anni prima della battaglia
Hai
di Yavin.
voglia le cose che ci puoi
Voglia.
infilare dentro.
Esatto. Anche perché è stato uno dei primi periodi che George ha lasciato libero dicendo: Ok, sfogatevi. Lasciatemi liberi dai 1.000 anni prima della battaglia di Yavin, poi sfogatevi e divertitevi. E devo dire che hanno fatto un gran bel lavoro. Vi consiglio vivamente, tra l'altro si trova anche in italiano, Le Cronache dei Jedi, che sono una serie di fumetti dedicate appunto a tutta la storia dei Jedi della Vecchia Repubblica. Da notare una cosa interessante, che nella Vecchia Repubblica, cioè nel periodo della Vecchia Repubblica, era quasi sconosciuto prima, ovviamente, della pubblicazione di, diciamo, di tre videogame che hanno fatto un po' la storia di Guerre Stellari, ovvero Knights of the Old Republic 1 e Knights of the Old Republic 2, e ovviamente il Morpg che è uscito da poco, purtroppo di dubbia utilità e di dubbia qualità, ovvero Old Republic, appunto, che si ambienta esattamente in questo
Ho
periodo.
sentito che non sta andando troppo bene.
No, e tra l'altro a breve diventerà un freemium, quindi ci si potrà giocare gratuitamente, ma spero vivamente che facciano delle modifiche. Amo Guerre Stellari, ma vi garantisco che non sono riuscito a giocare più di 4 ore. Mi sono fatto due scatole immense. Io vi consiglio vivamente abbiamo pochi minuti a disposizione, quindi non mi voglio soffermare troppo, ma vi consiglio di cercare i fumetti. Non so se sono ancora editi, ma sono sicuro che con una breve ricerca su internet troverete qualcosa di interessante.
Tra l'altro, scusami Alberto, era notizia di poco fa che la Panini Comics praticamente sta rieditando tutte le uscite di praticamente che ha fatto qui in Italia dei fumetti Guerre Stellari che erano uscite in più collane in un'unica collana che si chiama proprio Star Wars.
Ah, ecco, questo lo ignoravo completamente, quindi devo dire che è una gran bella notizia, anche perché, ripeto, sono veramente, alcuni sono veramente belle come storie, quindi consiglio vivamente la lettura. L'altra era, che è The Rise of the Empire, ovvero la nascita dell'impero, va dai 1.000 anni prima della battaglia di Yavin, ovviamente alla battaglia di Yavin. Qui si vede appunto l'apparente sconfitta dei Sith, quindi sembra che i Sith vengano completamente distrutti, invece sappiamo che non è vero. Il declino della Repubblica, corruzione, scandali, burocrazia portano a un completo degrado dell'intera galassia e zitto zitto, cheto cheto, nell'angolino vediamo Darth Sidious che ovviamente orchestra in maniera egregia la sconfitta della Repubblica attraverso la distruzione dell'Impero Jedi e un nuovo ordine costituito che conosceremo poi come Impero Galattico, ovviamente. Superfluo dire che qui è ambientata praticamente la nuova trilogia, cioè la prequel, ovvero The Phantom Menace e gli altri due, di cui consiglio la vista solo ai meno deboli di cuore. No, vabbè, il primo è in assoluto il peggiore, a mio parere. Abbiamo poi ovviamente l'era della ribellione, che conosciamo benissimo perché è toccata dai film che hanno reso popolare questo marchio. E invece l'altra interessante, che è poi quella su cui tutti i fan stanno cercando di capire a che cosa farà riferimento la nuova trilogia, è l'epoca della Nuova Repubblica.
Il nuovo ordine Jedi?
No, l'epoca della Nuova Repubblica viene tra i 5 e i 25 anni dopo la Repubblica, dopo la battaglia di Yavin. Sostanzialmente la nascente Repubblica cerca di resistere ai rimasugli dell'impero, la galassia è completamente nel caos, signori della guerra che cercano, di cui alcuni tra l'altro ex imperiali che cercano di reclamare il trono, Luke che si ritrova quasi ad andare dallo psicologo se ci fosse stato, perché l'ultimo Jedi si sente solo e sconsolato e via discorrendo. In questo periodo storico, diciamo, di Guerre Stellari, vengono ambientati, tra le altre cose, alcuni tra le trilogie, tipo la trilogia di Timothy Zahn, che devo dire l'ho letta personalmente, è forse una delle migliori cose scritte all'interno del continuity, quindi dell'expanded universe, e molti fan sperano che questa trilogia venga usata come cosa futura, anche se secondo me è piuttosto improbabile.
Non ho presente la timeline, Kyle Katarn e le vicende di vengono dopo.
Allora, Kyle Katarn, se non ricordo male, quindi il primo viene in questo preciso periodo, se non mi ricordo male.
Il primo, infatti.
Sì, il primo. Perché poi, diciamo, dalla terza, ovvero The Jedi Academy, siamo praticamente alla fine di questa era, quindi quasi 25 anni dopo, e infatti si vede proprio nel videogioco, ci troviamo ad affrontare la prova per diventare Jedi, se non ricordo male.
Sì.
Moltissimi anni fa, quindi faccio appello alla mia memoria di fanciullo. Invece, a mio parere, una delle peggiori cose della timeline di Guerre Stellari ce l'abbiamo con il nuovo Jedi Order, cioè The New Jedi Order, che viene tra i 25 e i 40 anni dopo la battaglia di Yavin. Bello felice con tanto di famigliola al seguito, praticamente Luke ricostruisce l'ordine Jedi, partendo ovviamente dall'Accademia Jedi che si troverà proprio su Yavin 4, come appunto si vede anche tra l'altro in alcuni videogiochi. La galassia finalmente gode un pochino di pace, dopo decine di anni ovviamente di guerra, ma ecco arrivare dallo spazio profondo, rullo di tamburi, una ricetta sicuramente già vista e conosciuta. Prendete 250 pagine di Borg, aggiungete 100 uova di Alien e qualche grammo di specie 8472. Cuocete a fuoco lento per qualche ora e aggiungete a fine cottura un pizzico di fantascienza varia assortita. Ed ecco a voi gli Yuuzhan Vong, che non sono una ricetta giapponese, come il nome può farvi sembrare, bensì una razza biotecnologica che, devo dire, mancava proprio a questo simpatico calderone dell'Expanded Universe. E devo dire che, secondo me, mia personalissima opinione, si erano fumati l'impossibile quando l'hanno pensato, dopo essersi visto una quindicina di puntate diverse di
Star Trek.
Esatto, sì, ma questa sì. È una mia personalissima.
Non se ne sentiva la mancanza, insomma. Quindi
No, vi posso garantire che ne ho letto uno dei libri in cui c'erano gli Yuuzhan Vong e devo dire che ho avuto un po' di mal di stomaco per lo stesso scrittore, ecco, perché
quindi, spero
diciamo che lo abbiano pagato.
Stai sperando, e insieme a te stanno sperando probabilmente altri milioni di fan di Guerre Stellari, che la nuova trilogia non vada a battere lì.
Bravissimo!
Certo è che, a quanto ho capito, Mark Hamill e Carrie Fisher vogliono vivere una seconda rinascita, e dato che sono tutte e due attori abbastanza in là con l'età ormai...
Sì.
Il pericolo potrebbe essere abbastanza concreto.
Cos'è? Episodio 7, il ritorno dell'Imps.
Travestiteli da Ewoks, fate qualcosa, ma vi prego, non li usano long. Comunque, l'ultima parte della timeline di Guerre Stellari, e poi vi lascio perché vi ho già rubato abbastanza tempo, è la Legacy. Devo dire, forse una delle meno originali di tutta l'Expanded Universe, che va da 40 anni dopo la battaglia di Yavin a 138 anni. La Repubblica ha fatto finalmente pace con i Ramen. Volevo dire gli Yuuzhan Vong, ma siccome hanno un nome giapponese, mi viene sempre da sbagliarmi. E sono riusciti a formare una sorta di mega federazione pangalattica, che in inglese viene chiamata Galactic Federation of Free Alliances. Suona bene, ma secondo me è una boiata pazzesca. Anche qui i riferimenti ad altre saghe di fantascienza avvenute molto tempo prima sono, diciamo, chiare e palesi, ma facciamo finta di nulla. Ed ecco la poca originalità della trama, perché anche qui ricompare la nuova minaccia Sith e, in buona sostanza, un nuovo erede della genia degli Skywalker, che con la loro simpatica zazzera continuano a figliare evidentemente nell'universo
tutti i regolamenti Jedi del passato.
Esatto. Ma questi sono particolari e insignificanti, soprattutto la cosa secondo me poco carina è il tirar fuori sempre questa genia. Se avessero creato dei nuovi personaggi, comunque come hanno fatto in alcuni casi dell'Expanded Universe, secondo me avrebbero fatto veramente qualcosa di interessante. C'è da dire che, a proposito di personaggi, uno dei personaggi lo hai già nominato tu, e era appunto Kyle Katarn. Un altro personaggio molto famoso dai fan che conoscono l'universo espanso è Mara Jade, di cui non dico nulla agli ascoltatori che non hanno letto, perché sennò faccio uno spoilerone, però diciamo che questi due potrebbero essere forse, e molti fan lo sperano, almeno sulla rete, i possibili, diciamo, interpreti della nuova trilogia. Già qualche anno fa si era pensato di dedicare un telefilm a Mara Jade, perché era stato uno dei personaggi forse più riusciti all'interno appunto dell'Expanded Universe, e devo dire che però anche il buon Kyle Katarn non è assolutamente da me.
No, non secondario come personaggio.
No. Hanno fatto una buona caratterizzazione del personaggio, a mio parere. Vedremo che cosa deciderà mamma Disney insieme a quei pazzi della Lucas, e incrociamo le dita sperando che riescano a tirare fuori, come dire, una gran bella trilogia, in modo da tornare al cinema e vedere sull'enorme schermo qualcosa finalmente di realmente interessante, come c'è stato tanti anni fa.
Speriamo che i Borg rimangano nel quadrante Delta della Via Lattea.
Esatto, la speranza che i Borg, i ramen e tutta la cucina giapponese, per quanto buona, rimanga comunque all'interno dei suoi confini, insomma.
Ma che soprattutto Jar Jar Binks non ritorni.
Jar Jar Binks, chi?
Grazie Alberto, allora ci terremo in contatto per eventuali novità. Comunque sarai il benvenuto con la tua rubrica presto. No,
grazie
puntata.
A voi e buona serata a tutti. Ciao.
Kelly Watch the Star, la rubrica dedicata alla fantascienza in rosa, come sempre protagonista la nostra Sonia Ciampoli.
Ciao Paolo.
Ciao. Allora, Torniamo su un argomento che abbiamo toccato già in una puntata, oggi lo affrontiamo da un altro punto di vista, parliamo sempre di donne della fantascienza visiva, televisiva in questo caso.
Sì, diciamo che l'altra volta l'avevamo sfiorato nel momento in cui abbiamo cominciato a vedere le prime donne più emancipate nella fantascienza cinematografica e avevamo in effetti notato come la televisione paradossalmente per una volta fosse stata più avanti del cinema. E stasera cerchiamo di vedere in maniera ovviamente tanto ad alto livello quanto effettivamente sia stata avanti nella descrizione di personaggi femminili che non fossero stereotipati o che in qualche maniera avessero ruoli primari nelle storie di fantascienza. Partiamo dal presupposto che la fantascienza in televisione è una cosa complicata, forse solo per i costi degli effetti speciali, eccetera, quindi sicuramente è un genere che perlomeno la produzione seriale ha affrontato non troppo di frequente.
È anche un genere difficile a sé, nel senso che purtroppo le serie di fantascienza alle volte non hanno avuto fortuna, se vogliamo.
Sì, quelle recenti sono quasi tutte fallite. L'ultima che hanno provato a fare è sempre con il bambino di J.J. Abrams, tanto per fare una cosa nuova, si chiama Revolution, adesso mi sembra l'ottavo, decimo episodio. Io non credo che verrà rinnovata perché è una fantascienza più sociale, se vogliamo. Riguarda un po' agli Hunger Games, questo mondo che si è precipitato in una sorta di nuovo medioevo perché c'è stato un blackout assoluto che ha spento tutto, luci, macchinari, tutto 15 anni prima, e adesso l'umanità si è ricostituita e ovviamente ci sono i cattivi, i buoni, la trama è abbastanza banale. Ma non sta funzionando, gli ascolti non sono altissimi e ecco, ancora una volta non riesce il colpo della serie che possa entrare nell'immaginario con la forza con cui sono entrate quelle un pochino più classiche, dove magari gli effetti speciali dei visti oggi erano, come dire, un po' discutibili, ma che in qualche maniera sono state forti dei temi trattati e della narrazione fantascientifica di base.
Esatto.
Star Trek.
Parlando di donne, da dove iniziamo?
Da Star Trek, ovviamente, perché non possiamo non toccare Star Trek come prima serie fantascienza e poi perché è forse la più potente in assoluto, con una serie di personaggi femminili. Non è mai mancata la figura della donna in Star Trek, io me lo ricordo quando ero piccina, la vedevo questa serie, non si capiva un granché in realtà, però mi piaceva vedere queste donne che si aggiravano sull'Enterprise, eccetera. E poi oggi scopro, da adulta, che Uhura è stato uno dei personaggi più fondamentali, non solo per l'emancipazione razziale, ma anche per l'emancipazione femminile. Leggo che è stato un modello di riferimento per Whoopi Goldberg. E voglio dire, Whoopi Goldberg è per tante di noi una di quelle donne che, ok, da grande faccio quello. Pure è stata grandiosa perché a parte che aveva un ruolo di primo piano nell'equipaggio, a parte essere bellissima, nonostante per quei tempi fosse sicuramente una bellezza diversa da quelle normali. E poi è stata la protagonista del primo passo interraziale. Cioè, il primo bacio tra un uomo bianco e una donna nera in TV è stata andata in onda con Star Trek nel 1968.
La bellissima puntata in cui finivano nelle mani di semidei, se non mi sbaglio.
Sì, sì.
Molto bello.
Ed è bellissima questa cosa, perché poi tra l'altro lei ha anche questo film in particolare con Spock, eccetera, ma il bacio tra loro due è nel 68. Cioè, ricordiamoci che nel 68 al cinema andava sugli schermi uno dei capolavori assoluti della cinematografia di fantascienza, ma non c'era una donna neanche a pagarla a peso d'oro in Domino di Stella nello spazio. Sì, c'erano, erano quelle le otte.
Sì, e la moglie anche di...
Sì, diciamo scienziato. Che ecco, non ti rimangono particolarmente impresse.
No, decisamente no.
Mentre in televisione assistevamo a questa cosa. chiaramente nelle intenzioni degli autori probabilmente il messaggio che voleva essere veicolato era quello dell'integrazione razziale. L'attrice che interpretava Uhura è rimasta a interpretarla nonostante non fosse troppo convinta, perché spinta dal Martin Luther King in persona, il nome è un nome in Swahili, la femminilizzazione di una parola Swahili che è stata decisa proprio per comunicare questo messaggio forte. Però non possiamo fare a meno di notare che non era una donna bianca a baciare un uomo nero, ma un uomo bianco a baciare una donna nera, e la donna lì aveva un ruolo fondamentale. Per cui in questo senso io la trovo molto, molto più avanti di quello che contemporaneamente, poi devi sempre fare un paragone temporale, perché è chiaro che quando poi andiamo un pochino più avanti, negli anni 80 al cinema abbiamo visto grandi cose a livello cinematografico, di fantascienza, anche in Blade Runner, la figura della replicante, da noi in TV c'era la donna bionica. Però la donna bionica era fine degli anni 70, poi in realtà la donna bionica era veramente intrigante come personaggio. Anche questa per me è una serie di quando ero bambina, perché poi sono le cose che si portano dietro.
Spin-off dell'uomo da 6 milioni di dollari?
Esatto, esatto. Lei in realtà in tedesco viene chiamata la donna da 7 milioni di dollari, però originariamente era donna bionica. A me piaceva tantissimo Jenny, perché erano riusciti, no, in questa grande capacità di raccontare il vestito interiore di una donna che è umana a tutti gli effetti, eppure non si sente più nel proprio corpo, perché il proprio corpo è altro da sé. L'orecchio, il braccio e le gambe sono bionici. E voglio dire, è una metafora bellissima dell'essere femminile. Tanto non ci sentiamo nel nostro corpo comunque, se poi il braccio sia bionico o sia semplicemente che ci vediamo grasso, lì siamo. E loro l'hanno raccontato con una delicatezza e un approfondimento che ci sono voluti anni prima di ritrovare il TV, perché poi c'è stata quell'epoca un po' ovattata, un po' oscura a livello di serie televisive, che sono gli anni 80. Ci è voluto un po' prima di trovare l'introspezione psicologica degli anni 70. E quindi ecco, queste due figure a me sembrano estremamente significative. Poi è chiaro, poi ci sono stati gli anni 80, c'è stata tutta questa serie infine di sitcom ambientate sempre con la stessa inquadratura nelle famiglie sempre più numerose, la famiglia Bradford in poi anche per un telefilm comunque per arrivare a Robinson. Poi finalmente arrivano gli anni 90. E negli anni 90 arriva quella che secondo me è la vera svolta.
X-Files?
Esatto. Perché, vabbè, X-Files non ha bisogno di presentazioni, che stiamo parlando ad appassionati di fantascienza. Però io mi ricordo quando ho visto Dana. Te lo dicevo anche l'altra volta. L'impatto di Dana è stato clamoroso. Cioè, era una donna interamente e completamente razionale. Tutte quelle un po' sfigate come me, che non si potevano mai medesimare in qualche personaggio perché comunque l'emotività aveva la meglio, si trovava davanti a una scienziata.
Teneva testa in maniera clamorosa al protagonista maschile. Ma cioè
assolutamente, anche perché lui a volte veramente aveva questa tendenza un po' al per favore salvatemi da me stesso, e lei era bravissima anche a livello recitativo, perché rimaneva sempre, era sempre impassibile, non si lasciava mai trascinare, anche quando poi verso la fine secondo me X-Files diciamo che ha perso un po' di, se vuoi, di credibilità, perché poi il finale è stato quello che è stato.
Sì,
non ne parleremo, penso. Ecco, però insomma, lei comunque, io me la ricordo così, come un momento veramente di svolta. Poi dopo sono arrivati altri, l'hanno scienziato, sono arrivati serial scientifici, CSI, Sarah Seidel, tutta la compagnia cantante. Però lei c'è dalla prima, anche perché eravamo dei ragazzini quando è andato in onda il film.
Beh sì. Dicevi, grande interpretazione, Gillian Anderson... Che fine ha fatto poi? Perché comunque Dana Scully, senza un'interpretazione magistrale come la sua,
chissà. Ma lei è diventata quello che diventano tanti, forse quasi tutti i grandi attori di serial, di telefilm, delle parti, la riconosciamo qua e là, qualche volta cerca anche di non sembrare Dana, ma tanto è impossibile. Però insomma ha la sua carriera. E, sai, era il discorso che si faceva di Anthony Perkins quando diceva che era rimasto prigioniero del personaggio di Psycho. È anche passato alla storia per quel personaggio, per cui forse c'è troppo da lamentarsi, tutto sommato. Lei non ho mai sentito particolari recriminazioni. Duchovny è riuscito a ritagliarsi un altro ruolo un po' borderline, che è quello di Californication. Lei, io l'ho vista che non è neanche tanto, ma non mi ricordo in che film. Guarda, tanto che chiacchieriamo me lo cerco, perché sono curiosa adesso. E poi,
Comunque, insomma.
ecco, dopo X-Files c'è stata tutta una serie di derivati. Voglio dire, non so se qualcuno si è accorto che Fringe è figlio legittimo di X-Files. E
Sì.
poi i viaggi nel tempo, tutto quanto, le 45 dimensioni in cui si muove Olivia, va bene. Però lo spunto originario è drammaticamente simile. E credo che non avremmo mai avuto serie così esaltante, perché poi Fringe è esaltantissimo, non lo possiamo dire. Ma se non avessimo avuto un'origine, che poi è abbastanza semplice, quale era stata quella di Spike, l'idea di mettere un personaggio femminile di quel tipo. Oggi parlavo con una mia amica che è una grande fan di Fringe, e mi diceva: Olivia ci piace perché Olivia è come Carrie di Homeland e il personaggio di Once Upon a Time, sono bionde senza essere bionde dentro. Io sono stata bionda per
Bella
tutta la vita, non mi
definizione.
sentivo. Esatto, perché Olivia è fantastica, è appunto questa forza che si oppone, che cerca di capire, che studia, che si trova in situazioni straordinariamente più grandi di lei e che però comunque se la fa da sola la sua storia, non è vittima consenziente dell'evento. E nel frattempo in TV è arrivato Lost. Adesso possiamo discutere tutta la sera dei confini per fantascienza, fantasy, soprannaturale. Però Lost secondo me merita comunque una menzione quando parliamo di fantascienza, perché prima che poi arrivassimo anche lì nel finale, poi J.J. Abrams è diventato il campione dei finali sprecati, che mi sta antipatico, non so se si nota. Lost all'inizio aveva una forte matrice fantascientifica, nel senso, io mi ricordo quando
Hai
vidi
voglia.
il... Sì, quando ci fu la scena di Jack che si aggira davanti ai rottami del volo della Oceanic, non so perché mi stava venendo in mente la scena delle scimmie, erano quei collegamenti che non capisci bene da dove provengono. Però c'era questa cosa, poi comunque la maggior parte dei misteri sono stati spiegati scientificamente in maniera abbastanza chiara, tranne anche lì un finale assolutamente discutibile. Le donne di Lost comunque sono state meravigliose. Kate credo che sia stato una sorta di animale guida per tutta una generazione di ragazze un po' più giovani di me, perché tutta questa ribellione, questa suo essere completamente maschile, perché Kate era un personaggio chiaramente maschile nella matrice, ma è stato fermato veramente tutti. Io mi ricordo quando andavo in onda Lost, le mie amiche erano grandissime fan di Kate. Io non l'ho mai amata particolarmente. Mi piacevano i personaggi laterali, mi piaceva molto Jean. No, Jean, la moglie, vabbè. Però mi ricordo che lei aveva questa capacità di conquistare il pubblico femminile, e questo vuol dire che un personaggio femminile ha funzionato. Perché il problema dei personaggi femminili in qualunque genere, non solo quello fantascientifico, è che di solito non sono scritti dagli uomini. E quindi non hanno niente a che fare con le donne vere, se non in alcuni casi. Invece Kate in qualche maniera ha funzionato. Poi sai, è sempre difficile capire perché funzionino le cose, no? Perché un film che sulla carta non ha nessuna possibilità di funzionare esce fuori carta bianca. E qui è uno di questi casi, oppure ancora il personaggio di Michelle, la francese, che era veramente pazzesco, quell'entrata in scena, questa donna che è completamente madre. Ti ricordi Michelle, la questione del figlio? E poi è un po' complicato ricordarti le varie cose di Lost.
No, ma poi tra l'altro mi casco veramente male, nel senso che non l'ho seguito fino in fondo, ahimè. Ahimè.
Ma lì secondo me hai ragione tu, perché in Lost, ma questo poi è un discorso a parte, è venuto a mancare il patto di fedeltà degli sceneggiatori al pubblico, però questo è un discorso che preferisco non fare, se no mi vengono a cercare sotto casa i miei amici se ne comunque, ecco, ci sono tutta una serie di personaggi femminili, la madre, la ragazza buona, la ragazza sbandata, la ribelle, la cattiva, che funzionano tutti perfettamente. Questo grazie a un'ottima scrittura. Poi, chiaro, mi puoi dire, Lost non è vera fantascienza. Ti ripeto, secondo me, perlomeno le prime due o tre serie c'era parecchio
Sì.
da dire.
Quello che ho visto in effetti aveva anche degli elementi indiscutibili di fantascienza.
Sì, perché poi questo confine tra fantascienza e fantasy è estremamente labile. Se
Sì.
vai a guardare il sito di riferimento delle serie tv.com e chiedi la lista degli show di fantascienza più amati, più votati, il primo è Merlin, che adesso con tutto l'affetto, il secondo è Walking Dead, bellissimo, e il terzo vediamo, è Supernatural. Quindi è chiaro che anche nella percezione del pubblico non c'è questa
Non c'è
distinzione
questo
tanto chiara. Io,
confine.
per esempio, non c'è.
Siamo noi
No, ma forse
puristi
anche
a
qui,
farci
secondo me no.
delle. Chiaro.
Sì, però sai, è un po' quella contaminazione che poi forse alla fine capita a tutti i generi per la loro stessa sopravvivenza. Per esempio, Eden, che va in onda tuttora da tempo, no, la quattro. È una serie che affonda le radici in Stephen King, è chiaramente fantasy, eppure tu non riesci a pensarla come lontana dalla fantascienza. Il personaggio di Audrey e così i due personaggi maschili, Nathan e Duke, hanno un che di eredità di altre storie che hai sentito raccontare quando da piccola appunto c'era il TV Fatto 1999. Dove c'era peraltro il personaggio femminile di Mia, che mi è stato detto essere uno dei primi punti di riferimento dell'immaginario maschile perché è bellissima. Io ho fatto 1999, confesso di non averlo mai visto perché.
Sì, diciamo che è un altro personaggio femminile che ha lasciato un segno, secondo me, però. Magari ne parleremo un'altra volta di Spazio 99 perché gli Anderson comunque penso che meritino
Beh,
un trattamento del tutto particolare. Comunque.
sì. Sì, anche perché insomma, voglio dire, è un po' come Star Trek, come Dottor Who, che a proposito di Dottor Who, abbiamo detto l'altra volta, le Companion, altri grandi personaggi
Ah,
femminili,
voglia. Sì.
e non a caso, anche nello spin-off di Dottor Who c'è un personaggio femminile fantastico, che è Gwen, lo spin-off è
Torchwood.
Torchwood,
Ok.
esatto. Questa specie di unità di polizia particolare che indaga su casi un po' al limite tra terra e l'extraterrestre, capitanati da Capitan Jack, grandissimo personaggio che compare per la prima volta nell'episodio 9 della stagione con Eccleston. E c'è questo personaggio che è Gwen Cooper, che è meravigliosa perché è una donna che si trova ad avere a che fare con questa assurda realtà che è Torchwood, un po' come le companion del dottore, però molto più forte che nel dottore si sente la sua sofferenza morale. Perché mentre seguire il dottore, se vuoi, è facile, il dottore è l'incarnazione del bene, Torchwood no, Capitan Jack è un personaggio fortemente ambiguo, pansessuale. Ho un'idea un po' tutta sua di come si gestiscono le cose. E Gwen, che comunque era brava, buona, per bene, è lo spettatore, no? Lo spettatore che compare alle companion. Gwen si trova poi a dover mettere in discussione tutti i suoi punti di riferimento, non ultimi, i suoi punti di riferimento sentimentali. Gwen è innamorata del compagno, sposerà il compagno, ma non riesce a resistere alle persone che si trova a conoscere nella realtà torchwoodiana, non l'ultimo Capitan Jack, che peraltro è estremamente affascinante anche solo a livello dell'attore stesso, 10 minuti che compare, no, 10 minuti che compare nella puntata 9.
Sì, come uomo del 51° secolo in cui.
Sì, esatto,
Sì.
fantastico, infatti anche Rose ci cade, anche se
hai voglia.
Sì, ma lei è il dottore, quindi non cercasse di prendere anche il capitano con stesso e quindi ecco, poi diciamo che ecco, l'elemento etico in Gwen è profondamente sentito, ma anche perché è stata scritta la serie da Russell T. Davis, che è l'autore delle prime 5 stagioni del reboot. Uh-huh. Ed è uno che sta molto attento a queste cose.
Ok.
Direi che come excursus ci siamo, poi ti ripeto, ce ne sono stati tanti tentativi ultimamente, però la maggior parte non sono andati a buon fine. Io avevo sperato un po' in Revolution, perché il personaggio di Charlie, che è un po' il personaggio centrale al momento, non so cosa succederà dopo, mi piaceva questa eredità del Hunger Games, quindi la ragazza che va in giro a cacciare, che però tutto sommato è buona, non è stata ancora contaminata dall'umanità, che si è invece lasciata regredire, ma non sta funzionando, per cui non lo so.
Ne stiamo parlando un po' anche nella rubrica di Silvio, in effetti è una delle serie destinate all'oblio dal piccolo schermo, e che dire.
Vabbè, tanto capita praticamente a 10 serie l'anno su 11 che ne vanno in onda, per cui...
Sì, io sono sempre un po' perplesso, perché sembra si stia puntando molto sulla quantità e purtroppo si perdono forse delle possibilità puntando su buttare più roba possibile sul piccolo schermo, che poi viene in qualche modo banalizzata e fa una brutta fine. Però non sono uno sceneggiatore di Hollywood, purtroppo, e quindi posso solo dire la mia in questo modesto spazio. Ti ringrazio, Sonia.
Grazie a te, Paolo.
E ci risentiamo la prossima volta.
A presto.
A conclusione di questa puntata 18, un paio di info, news e ovviamente i nostri contatti. Iniziamo dalle informazioni, perché dalla scorsa settimana trovate sul Windows Store la fantastica app ufficiale di Fantascientificast, realizzata dal grandissimo Luca Di Fino, che ringraziamo tantissimo, sì, per questo bel regalo che ci ha fatto. Trovate un
Grazie,
post
Luca.
Dedicato sul nostro blog, e ovviamente c'è anche lì il link per andare direttamente su Windows Store, immancabile per tutti gli utenti Windows 8, e anche realizzato con una grafica veramente notevole, che vi mette lì a mo' di tessere maioliche, sì, come si chiamano, esatto, tutte le puntate di Fantascientificast con tanto di copertina e note.
Quasi un L. Cars,
sì,
nella citazione.
È vero. Grazie ancora, Luca. Poi ricordiamo che il 5 dicembre inizia il Trieste Science Fiction, nella città di Trieste, in Friuli Venezia Giulia, esattamente tra 6 giorni, 21 ore e una manciata di secondi a questo punto, secondo il countdown che c'è sul sito. Noi avremo Niccolò Corvini, il nostro Nostromo, presente in tutte le date del festival, e ovviamente quindi nel prossimo episodio Niccolò ci farà un bellissimo resoconto delle novità che questo festival porta sempre a tutti gli appassionati di fantascienza in Italia. Anzi, se siete da quelle parti è veramente immancabile. Dal 5 al 9 di dicembre, Trieste, Sala Trikovic, sito di riferimento sciencefictionfestival.org, lo mettiamo comunque nelle note. Contatti.
Allora, dunque, prima di tutto il nostro sito internet è www.fantascientificast.it, la nostra mail, mi raccomando scriveteci, magari con un po' di ritardo, ma vi rispondiamo, che è info@fantascientificast.it. Poi abbiamo i nostri canali social, Facebook con la fanpage Fantascientificast, Twitter con l'account Fantascicast, e poi ultimo Google Plus con la fanpage Fantascientificast.
È proprio tutto, allora ci sentiamo tra un paio di settimane con una carrellata di novità, rubriche interessantissime. Stiamo già mettendo a punto la line-up per il prossimo episodio e le novità sul Trieste Science Fiction. Quindi a risentirci tra un paio di settimane. Ciao!
Ciao!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.